Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast. Io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani e sono assolutamente contento di essere nuovamente qua dopo una breve pausa di qualche mese. Abbiamo appunto ripreso con i podcast con qualche leggera modifica, lo vedrete già diciamo in questo episodio. Vogliamo un attimino proporre diciamo questi contenuti in maniera un attimino più frequente e con un format leggermente rivisto, soprattutto da un punto di vista di lunghezza, perché comunque ci siamo resi conto che magari il podcast di un'ora abbondante, come dire, è abbastanza pesante come contenuto, e quindi vi vogliamo proporre magari piccoli podcast più frequenti di durata inferiore. Io oggi ho il piacere di essere in compagnia di Andrea e per un nuovo Q&A, e quindi passo la palla a lui per una breve, come dire, introduzione al podcast. Se c'è qualcosa che vuoi dire anche tu prima di passare alle domande e ai contenuti.
Buonasera Londra, allora grazie a tutti e ben ritornati al nostro podcast che da una parte è vero che cercheremo di abbreviarlo in modo che chi non ha disponibilità di tantissime ore, anche se lo spezzettava anche prima, comunque riesca a goderne a pieno di tutta la sua lunghezza, e dall'altra parte ricordandoci che questo è uno dei prodotti più tecnici che abbiamo e quindi sicuramente chi ci ascolta ha un certo grado di conoscenza, ha una certa voglia di approfondire gli argomenti, e quindi siamo ben felici di rivolgerci a un pubblico di nicchia ma di qualità. Eraclito diceva meglio pochi ma buoni, e quindi in questo senso speriamo che questo modo di fare comunicazione comunque riesca sempre di più a ampliarsi, perché il nostro ambiente ha fondamentalmente un estremo bisogno di più qualità.
Ottimo, perfetto. Quindi passiamo con la prima domanda di questo Q&A che riguarda il timing nutrizionale in ottica di ipertrofia muscolare. Cioè, è realmente un parametro che gioca un ruolo rilevante poi sugli adattamenti ipertrofici sul lungo termine oppure no? Chi inizia?
Ma allora, guarda, su questa ti faccio iniziare a te, perché hai sicuramente più competenze di me, poi provo a dire io la mia, ma parti pure te.
Ok, va bene. Allora, senza essere eccessivamente prolissi, secondo me c'è una piccolissima premessa iniziale da fare, che è quella riguardante il fatto perché una persona dovrebbe curare il timing non nutrizionale, nel senso qual è la ragione o le ragioni principali per fare questa cosa. Tendenzialmente la prima ragione, che è un pochino quella più comune, è quella di migliorare la performance sportiva. Cioè io attraverso un adeguato timing nutrizionale, quindi attraverso un consumo di determinati macronutrienti, carboidrati in primis, a ridosso dell'allenamento, posso avere eventuali vantaggi a livello di performance sportiva. Ora, questa cosa qua è stata messa molto in discussione anche da vari esperti del settore, e adesso nel 2010 era entrata molto in voga questa cosa che addirittura l'integrazione per i workout potesse dare qualche vantaggio. Questo chiaramente è stato un qualcosa di molto pompato dalle varie aziende di supplementi sportivi, e in realtà si è comunque visto che in altri studi che sono stati condotti successivamente, che tutta questa necessità di consumare determinati macronutrienti in determinate quote a ridosso dell'allenamento, in realtà laddove si segua una ripartizione dei macronutrienti già abbastanza lineare durante la giornata o durante la settimana, non persiste. Quindi in generale possiamo dire che, per esempio, mi verrebbe da pensare all'allenamento a digiuno, no? Al mattino a digiuno, o comunque dopo una fascia temporale di digiuno prolungata, è chiaro che un pasto pre-workout in quel caso lì potrebbe effettivamente avere una logica, una necessità reale. Ma laddove noi veniamo magari da già pasti pregressi durante la giornata e ci andiamo a allenare magari in palestra senza avere un pre-workout nell'immediato, Questa cosa qua non per forza ci preclude determinati vantaggi a livello di performance sportiva. Questo per quanto riguarda il pre-workout. Poi è chiaro che c'è anche un'individualità della persona che va testata poi nel tempo, nel senso che ci possono essere degli studi che hanno visto questo e quest'altro, però in generale anche le abitudini poi della persona e quelli che sono i feedback a una determinata cosa comunque sono assolutamente importanti. E per quanto riguarda appunto il discorso del timing durante l'attività fisica, noi sappiamo comunque che l'allenamento in palestra mediamente non ha un consumo calorico così elevato. È comunque di una durata che può andare dall'ora a massimo 2 ore, perché diciamo maratone in palestra di 3-4 ore tendenzialmente non portano a nulla, e secondo me anche il grado poi di allenamento, di concentrazione è un po' quello che è. Quindi per dare una tempistica media dell'oretta, 2 orette, diciamo che l'intra-workout, soprattutto laddove abbiamo già consumato comunque delle calorie prima di allenarci, non voglio dire che è totalmente inutile. Ci possono essere dei casi che adesso dico dove potenzialmente potrebbe convenire, essere vantaggioso, ma in generale direi comunque di non focalizzarsi su quello. Ora, quali possono essere i casi? I casi possono essere magari in fasi di alimentazione deficitaria, e laddove noi vediamo, questa è una cosa che io ho riscontrato anche all'atto pratico su di me, su di qualche cliente, laddove vediamo che durante la nostra performance, magari in contesti di dieta già prolungata, abbiamo dei cali prestativi magari a metà allenamento, su per giù. Ecco che un'integrazione intra-workout strategica, anche solamente quei 20-30 grammi di carboidrati, ti possono dare quella sorta di boost che ti permette poi di concludere l'allenamento in maniera, diciamo, dignitosa. E in contesti invece ipercalorici, io ho per dire clienti che per dispendi elevati durante la giornata, quindi hanno un TDE molto molto alto, magari devono introdurre molti carboidrati, molte calorie, e fanno fatica a mangiare a livello proprio di introdurre queste calorie a livello solamente di cibo solido. Ho addirittura sfruttato in alcuni casi l'intra-workout come qualcosa per fargli raggiungere la quota, diciamo, di carboidrati che dovevano durante la giornata, proprio perché avevano fatica ad introdurla solo attraverso appunto il cibo. E quindi diciamo queste due casistiche sono quelle che nel nostro recinto di interesse, quindi l'allenamento contro resistenze di un'oretta e mezza, effettivamente l'intra-workout secondo me può essere sensato da ragionare su un'ipotetica integrazione. Per quanto riguarda, e concludo, poi passo la palla a te, il post-allenamento, possiamo dire che innanzitutto il mito della finestra anabolica è stato comunque sicuramente smentito, nel senso che è vero che abbiamo una sorta di finestra di opportunità dopo l'allenamento, dove comunque per discorsi ormonali, per discorsi recettoriali, ci può essere un vantaggio ad introdurre macronutrienti in quella determinata fascia perché il corpo li gestisce meglio. Ma si tratta di una fascia molto più prolungata della classica mezz'ora, oretta che molti in passato, no, dicevano. Quindi diciamo la necessità di avere un timing prefissato, di assumere subito un post-workout appena io finisco l'allenamento, soprattutto laddove io avevo già introdotto delle calorie prima durante la giornata, diciamo che non persiste. Non persiste nemmeno la teoria della risintesi del glicogeno, che anche quella è stata una roba molto pompata per diverso tempo. In realtà sappiamo in generale che la risintesi di glicogeno è un fenomeno assolutamente fisiologico, quindi avverrebbe, diciamo, fisiologicamente in ogni caso. La supercompensazione di glicogeno, che è poi quella che noi nel tempo ricerchiamo, è vero che può essere in una qualche maniera indotta attraverso un consumo di un post-workout dopo l'allenamento, ma se noi tranquillamente consumiamo poi un pasto misto un'ora, 2 ore dopo l'allenamento, come già comunemente quasi tutti di noi facciamo, diciamo che il problema non persiste. Quindi avere tutto questo focus sul timing, in realtà nel bodybuilding, perché in altre discipline che magari prevedono molteplici allenamenti anche nella stessa giornata, ecco che lì ci sono esigenze diverse. Ma nel nostro appunto campo di interesse, secondo me il timing è assolutamente qualcosa da poter curare, ma non da star lì a, insomma, come dire, impazzirci, ecco.
Allora, io condivido, aggiungo un paio di punti di fisiologia che sono, dal mio punto di vista, se parliamo di un pre-workout o intra-workout, non va fatto appunto per la composizione corporea, ma a livello neurale. Non va fatto per la composizione corporea perché noi sappiamo che il glicogeno muscolare, anche se veniamo da diverse ore a digiuno, non è stato quasi intaccato. Perché a differenza del glicogeno epatico che può essere riversato per regolare la glicemia, nei muscoli manca la fosfatasi del glucosio, ovvero quando entra il glucosio nelle cellule viene legato a un gruppo fosfato per impedirne di uscire, le cellule muscolari non hanno l'enzima che idrolizza il fosfato e quindi il glucosio rimane dentro il muscolo e il muscolo va prevalentemente quasi esclusivamente a grassi, consuma un po' di glucosio, un po' di aminoacidi. Quindi, anche se noi veniamo dal digiuno, non è che il nostro glicogeno muscolare è stato depauperato. Però invece un senso a livello neurale, nel senso che magari noi abbiamo poco focus sull'allenamento, ci cala il focus sull'allenamento, introdurre quei carboidrati non fanno la differenza a livello muscolare, ma riforniscono i neuroni di energie. Se noi abbiamo più energie a livello mentale, riusciamo, ci sono anche degli studi che non riguardano l'attività fisica, ma riguardano la forza di volontà, che fanno vedere che i soggetti a cui veniva data una bustina e mezzo di zucchero prima di chiedergli degli sforzi di volontà, riuscivano a resistere di più di quelli che non ce l'avevano. Proprio perché carboidrati a rapido assorbimento vengono subito captati principalmente dal sistema nervoso e gli permettono di resistere di più agli sforzi avendo più energie. Noi adesso non voglio divagare, ma il difficile di stare a dieta è proprio che a livello cerebrale abbiamo meno energie. Avendo meno energie, la nostra forza di volontà si abbassa e quindi avvertiamo di più la fame e riusciamo a resistere meno. Quindi non cerchiamo un timing tanto per dire metto su più muscolo, metto su, ma più che altro per vedere se riesco ad avere un focus migliore durante l'allenamento. Come diceva poi Nicolò, è vero che noi abbiamo una risintesi di glicogeno molto più rapida nelle 2 ore post allenamento, ma ogni ora, se noi assumiamo nel corso della giornata il giusto quantitativo di carboidrati, andiamo a ripristinare le nostre scorte del 5%. Quindi, a meno che non facciamo allenamenti bigiornalieri, noi dopo 20 ore, se abbiamo mangiato la nostra quota di carboidrati, abbiamo già la stessa risintesi di glicogeno, la stessa supercompensazione che se andiamo a prenderlo subito post allenamento. Quindi non c'è neanche qui la necessità di correre. E infine, l'ultima parte, si sta sempre molto attenti al catabolismo muscolare. Oh mio Dio, mi alleno a digiuno, catabolizzo, subito dopo l'allenamento ho creato un deficit energetico, ho creato un danno, devo subito ripristinare. Qualche anno fa uscì uno studio di Pauli che mostrava che atleti di bodybuilding che facevano il digiuno intermittente, durante una dieta ipocalorica non avevano perso più massa magra di quelli che invece facevano i canonici 4-5 pasti. Quindi fare soltanto 2 pasti durante la giornata con un deficit energetico per atleti di bodybuilding non comportava un maggior. È interessante che poi sono usciti ulteriori studi che hanno un po' spiegato a livello fisiologico perché questo avviene e perché poi tutta questa attenzione del timing non serve così tanto. Il deficit calorico va ad abbassare i fattori di crescita. I fattori di crescita sono tra i principali ormoni che portano a preservare e aumentare l'ipertrofia muscolare. Che cosa succede però nel momento in cui rimangiamo? Che i fattori di crescita rispondono molto bene alla supercompensazione. Vuol dire che se noi attraverso il deficit energetico abbiamo abbassato i nostri fattori di crescita, nel momento in cui mangiamo i fattori di crescita aumentano più dei valori basali che avremmo mangiando normalmente. E quindi alla fine il corpo va a compensare. Se ha avuto un deficit maggiore per certe ore, avrà un anabolismo maggiore per le altre ore. Quindi, alla fine, la mia considerazione sul timing è che abbia molto spesso più a che fare con un effetto placebo, più a che fare con il marketing, più a che fare con la soggettività che una reale necessità. Chiedo però a Nicolò, che cosa ne pensa. Abbiamo parlato del timing dei carboidrati, del timing delle proteine, specialmente post-workout. È realmente qualcosina che può fare la differenza o anche in questo caso non c'è tutta questa fretta di mangiare proteine post-allenamento o almeno nelle 2 ore successive?
No, non c'è assolutamente fretta, questo è stato anche abbastanza dimostrato, come dire, in letteratura. Quello che noi sappiamo ad oggi delle proteine è che il parametro principale è chiaramente l'intake, poi giornaliero e settimanale. Ma se proprio proprio vogliamo dare, diciamo, un input per chi ci sta ascoltando, è quello di, in una qualche maniera, ripartizionare poi questo intake durante la giornata, durante le 24 ore, in almeno 3-4 assunzioni. Quindi possiamo dire, per quanto riguarda le proteine, che potrebbero esserci degli svantaggi sul lungo termine se noi abbiamo, non so, per dire, un approccio di intermittent fasting che prevede solamente due pasti giornalieri. Perché queste assunzioni proteiche in quel caso lì non verrebbero soddisfatte. Questo per un discorso di mantenere lo stimolo della sintesi proteica più in una qualche maniera costante durante le 24 ore, che poi in realtà è un meccanismo che funziona maggiormente nel cronico. In realtà sappiamo che è il surplus energetico quello che in quel caso lì dà la spinta maggiore, ma se in aggiunta riusciamo anche a curare questo discorso delle assunzioni proteiche, potrebbe essere vantaggioso sul lungo termine. Per quanto riguarda invece il post-workout, nello specifico, il classico chiaramente approccio del devo consumare frettolosamente, no? Una quota proteica non persiste.
Ok.
Ok, quindi passiamo alla seconda domanda che riguarda la qualità degli alimenti introdotti attraverso la dieta e se appunto curare la qualità nutrizionale ha dei reali vantaggi a livello di composizione corporea. Quindi vuoi iniziare tu?
Sì,
Vai.
ma guarda, nel senso mi dispiace non riuscire mai a soddisfare in modo sicuro i nostri spettatori, però anche qui, se poi ovviamente si fa un discorso estremo, nel senso che da una parte mangio solo alimenti naturali del contadino, carni, grass feed, eccetera, eccetera, e dall'altra parte mangio sempre al McDonald's, ammesso che io riesca a bilanciare i macronutrienti, che poi diventa il fattore chiave, magari qualche differenza realmente ce l'ho, però diciamo che tra il bianco e il nero ci sono tutta una serie di sfumature, per cui nel momento in cui voi riuscite a rientrare nei macronutrienti, probabilmente state anche seguendo una dieta abbastanza bilanciata. Le indicazioni normali che si danno è quella di mangiare prevalentemente 80% di cibi sani, 20% di cibi liberi rientrando nei macro. Ora possiamo arrivare anche a un 60%, 40%. Da questo punto di vista non credo ci siano grosse differenze, se non poi magari a livello visivo per quanto riguarda la ritenzione dell'acqua. Nel senso, se, come dire, è vero che io non devo stare a essere iper precisi nel misurare anche il sale, nel momento in cui io cambio e magari mangio alimenti che hanno molto molto sale, il giorno dopo magari non li mangio e quindi la mia quota di sale rischia di crollare, eccetera, 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 ho meno controllo su quel parametro lì. E quindi da questo punto di vista, anche a livello visivo, potrei vedere delle differenze, hanno cioè, un'eccezione sulla ritenzione dei liquidi che sulla composizione corporea della massa magra e della massa grassa.
Ok, io aggiungo un piccolo così allegato a questo. Sappiamo che in una fase di ipoalimentazione, quando è presente un deficit energetico, al di là se noi mangiamo, tra virgolette, bene o male a livello di qualità nutrizionale, sappiamo che a livello di parametri ematici, di pannello ematico, la situazione migliora. Questo semplicemente perché abbiamo un deficit energetico. Quando abbiamo una invece iperalimentazione, quindi comunque già per il fatto che abbiamo una certa abbondanza energetica, tendenzialmente ci può essere un rischio maggiore di peggiorare determinati parametri, il colesterolo, l'insulina, la glicemia, eccetera, eccetera. E quindi mi verrebbe da dire istintivamente, no, non so se tu sei d'accordo con questa affermazione, che è forse in bulk, in massa, che potrebbe
Sì.
avere più senso da questo punto di vista. Avere così, come dire, una maggiore attenzione per quella che è la qualità dei cibi che introduciamo.
Guarda, non sono completamente d'accordo perché non lo so, ma mi chiedo se, cioè, a parità di calorie e di macronutrienti, la qualità del cibo anche in massa realmente vada così a peggiorarti di più il colesterolo. Perché stiamo sempre parlando a parità di macronutrienti, poi è logico che se mangio dei grassi trans, qualcosina vado a peggiorare. Dall'altra parte, però, mi chiedo anche in fase ipocalorica, mangiare soltanto male magari rischia di non darti quei nutrienti che
Chiaro.
mangiando meno già assumeresti di meno con una dieta sana. Quindi,
Sì, vabbè, un'ipocalorica, mangiare solo male è un estremismo, cioè diciamo, mi era un discorso più concettuale, no? Se in ipocalorica, al di là della qualità dell'alimento, solo perché siamo in deficit, il pannello ematico migliora, in
vero.
ipercalorica abbiamo, diciamo, più rischio di peggiorare quello che è il nostro, appunto, stato da quel punto di vista, e quindi potrebbe convenire curare di
Io
più.
ho i miei dubbi, che
Ok.
cambierà così
No, ma sì,
tanto.
probabilmente sì. Sì. Ottimo. Passiamo alla prossima domanda che riguarda allenamento a ROM completo è sempre superiore rispetto al ROM parziale per l'ipertrofia muscolare.
Io sarò molto breve, penso di no, nel senso che alla fine non mi sembra che ci siano reali evidenze che vadano a dire che devi sempre eseguire il ROM completo e non quello parziale, anzi, nel senso lavorare sulle parziali può portare molto spesso a dei vantaggi sulla tensione meccanica, su riuscire a proseguire per più tempo la serie, eccetera, 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 e quindi anzi, diciamo che normalmente quando si esegue tutto il ROM, molto spesso l'intervento muscolare cambia durante l'alzata. Quindi magari si attivano di più dei muscoli in alcuni ROM e si attivano più di altri nell'altra parte del ROM. Quindi lavorare soltanto su una frazione, se il nostro obiettivo è andare a colpire quel determinato muscolo, ci permette di mantenere la tensione sul muscolo target e non ridistribuirla su altri distretti muscolari che nel corso del ROM prenderebbero il sopravvento. Questo ovviamente soprattutto per gli esercizi multiarticolari, se già parliamo dei monoarticolari è più facile, tra virgolette, isolare, ma su dei multiarticolari normalmente così, a seconda del ROM interviene di più un muscolo o un altro.
Ok, quindi tu diciamo le parziali, quando è che le utilizzeresti? Cioè un ROM parziale, quando è che secondo te potrebbe essere sensato da utilizzare piuttosto rispetto a un ROM completo?
Nel senso, secondo me, nel momento in cui la persona ha imparato bene l'esercizio, ha imparato bene la direzione, la spinta, il controllo dell'esercizio su tutto il ROM, quindi non è più un principiante ed è tra un intermedio e un avanzato, allora probabilmente Se io voglio fare la panca e non distendere completamente le braccia, ma lavorare dove il pettorale ha il suo maggior coinvolgimento, se io nelle trazioni non voglio distendere completamente le braccia per non coinvolgere i fasci inferiori del pettorale, eccetera, 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 in questo discorso nell'avanzato, secondo me, dedicare una buona parte a non fare il ROM completo potrebbe prendere sempre via via più senso perché appunto vado a escludere il coinvolgimento di distretti molto molto distanti perché noi siamo sempre abituati a vedere, che ne so, il dorsale e il pettorale come antagonisti. In realtà, per esempio, nelle trazioni in E-dip sono sinergici, quindi però io le trazioni non le sto facendo per il pettorale, quindi è vero che l'intervento del pettorale è minoritario ed è presente soltanto quando ho le braccia distese, quindi se evito di distendere le braccia, evito di allenare la parte bassa del pettorale. E idem, per esempio, nella panca piana, nel senso se gli ultimi gradi vado a togliere il lavoro al pettorale, lo vado a distribuire sul deltoide anteriore, sui tricipiti, e il mio obiettivo nella panca è lavorare di petto. Nell'atleta intermedio avanzato vedo più senso un'esecuzione nei parziali che a ROM completo.
Ok, sì, interessante. Quello magari che posso aggiungere come considerazione potrebbe essere. Allora, facciamo una. Allora, anche per gli ascoltatori, magari per capire meglio il discorso, diciamo che quando noi parliamo di ROM, di Range of Motion, ci stiamo, diciamo, interfacciando con potenzialmente una definizione differente di ROM, nel senso che abbiamo ROM articolare, ROM muscolare, ROM esercizio specifico. Cioè, quando io faccio delle croci sulla panca piana, ok? Più io aumento il ROM delle croci sulla panca piana, più sto aumentando il ROM di quell'esercizio, quindi il ROM esercizio specifico. Ma non per forza i muscoli che sono messi sotto torchio, diciamo, dalle croci, esprimono il loro massimo ROM muscolare o articolare. E quindi c'è, diciamo, questa distinzione, no? Concettuale da fare. Ora, sappiamo che generalmente quando parliamo di allenamento, difficilmente noi prendiamo in considerazione il ROM articolare, prendiamo solitamente in considerazione o ROM esercizio specifico o ROM muscolare, come un po' stavi dicendo tu poco fa. Quindi a rigor di logica sappiamo che un ROM completo nei range attivi di quel determinato muscolo permette un reclutamento maggiore delle unità motorie. E quindi da questo punto di vista c'è sempre un vantaggio ad allenarsi a ROM completo, ok? A ROM completo di quel muscolo in quell'esercizio. Ora, sappiamo anche che ci sono tratti del ROM, come dicevi tu, che non solo cambia l'attivazione dei vari distretti muscolari, ma ci sono anche tratti del ROM che si chiamano tratti passivi del ROM, dove né i sinergici né, diciamo, il o i muscoli agonisti vengono effettivamente, come dire, messi sotto tensione. Mi verrebbe da dire quando tu chiudi una ripetizione di panca piana, quando sei col braccio in iperestensione, quello potrebbe essere, alla fine della ripetizione, considerato un tratto passivo, no, del ROM. Oppure quando esegui delle alzate laterali, quando, diciamo, finisci la fase eccentrica con la mano lungo il fianco. Quindi potremmo dire anche, per aggiungere una considerazione extra oltre a quella che hai già detto tu, che in alcuni casi, in alcuni esercizi, se noi vogliamo mantenere un ROM attivo dei muscoli che sono coinvolti, potremmo in una qualche maniera evitare questi tratti passivi, anche se poi non, voglio anche specificare il fatto che comunque in letteratura non è stato visto che una tensione costante sul muscolo, no, porti una maggiore ipertrofia. Perché se io attraverso magari una piccola pausa durante il ROM mi riesco a portare a casa poi un tempo sotto tensione del muscolo durante la serie maggiore, a quel punto lì non sto assolutamente, o, come dire, perdendo dei vantaggi. Però magari per esercizi monoarticolari piuttosto che multiarticolari, mantenere appunto i muscoli stimolati sempre nei loro ROM attivi potrebbe essere vantaggioso. E per quanto riguarda le parziali, esistono anche le burn reps, che sono una tecnica di intensità che viene anche utilizzata per magari ottenere maggior volume di lavoro nella singola serie. Cioè, io non riesco più a compiere l'esercizio al suo ROM completo. Lo faccio parziale, è comunque lavoro extra che io sto accumulando e quindi, non so, magari nell'ultimo esercizio della seduta, piuttosto che quando sono nella settimana di overreaching, che voglio magari giocarmi anche quella carta, così potrebbe essere anche interessante quello.
Aggiungo solo l'ultima cosa, che nel powerlifting da tanto tempo e nel calisthenics negli ultimi anni ci si è accorti che si riesce ad ottenere dei buoni vantaggi sulla performance e sulla forza a lavorare con le parziali, perché il corpo impara a diventare forte in quel range, cioè è più facile per il corpo imparare a diventare bravo in un piccolo movimento che in un movimento più ampio e più complesso. Quindi, come dire, anche a livello di performance, mettere delle parziali può aiutare a sbloccare delle situazioni in cui non riusciamo a migliorare, per esempio, nella forza.
Ok, io direi di fare a questo punto l'ultima domanda di questo Q&A che riguarda il reset metabolico, cioè come e quando impostare correttamente una fase denominata appunto reset metabolico che tu hai anche così chiamato nel tuo libro, no? Project Nutrition. Quindi vai, se vuoi iniziare
Esiste.
tu.
Poi in realtà il termine è molto più vecchio perché si parlava di reset metabolico, lo dico solo, Antonio Rubino aveva coniato il termine 15 anni fa, quindi parliamo veramente tanto, tanto, tanto tempo fa. Io 7 anni fa, 7-8 anni fa, quando ho iniziato a scrivere Project Nutrition, le l'ho rubato,
Ah,
e
ok.
quindi prima che ci siete. Ma allora, io credo che oggi ci sono due reset metabolici che poi sono quelli che vi ritroverete nella nuova edizione di Project Nutrition. Uno che può essere considerato un recovery diet e che serve per chi ha fatto un grosso periodo di definizione oppure per tutti quei soggetti che da una vita sono a dieta e hanno creato degli adattamenti che gli permettono di rimanere stazionari sotto il loro TDE. Quindi queste persone, non lo chiamiamo per semplificare, potremmo dire hanno un metabolismo depresso, ma in realtà è un dispendio energetico depresso, quindi sono riusciti a ottimizzare il loro dispendio energetico, per cui pur assumendo pochissime calorie, non perdono più peso. Oppure semplicemente è da tanto tempo che stiamo a dieta. E quindi tornare immediatamente a quello che ipoteticamente era il nostro TDE, ci potrebbe far ingrassare. Allora, in questo caso saliamo con le calorie gradualmente fino a ritrovare quello che fisiologicamente che si stima per una persona che non è grassa essere intorno ad almeno 32-34 calorie per chilogrammo di peso corporeo nell'uomo, 30-32 nella donna. Idealmente potrebbe essere una delle formule utilizzate, ce ne sono tante, per stimare quello che potrebbe essere il TDE. Quindi da meno a questo punto di vista potrebbe essere un'impostazione del reset. La seconda impostazione invece serve per andare oltre al TDE, quindi per approcciare la fase di massa, anche questa in modo graduale. Ed è quella che noi attualmente stiamo chiamando come massima quota calorica sostenibile, ovvero andiamo a salire mano a mano con le calorie. Noi sappiamo che mediamente un eccesso calorico può andare dalle 100, 300 calorie, 350 calorie in più del TDE, ma se io lo voglio stimare, che cosa faccio? Salgo in modo graduale. Quando incomincio a vedere che i guadagni che sto ottenendo non sono più così favorevoli sulla massa magra rispetto a quella grassa, faccio un passo indietro, ritorno in ipocalorica almeno per 4 settimane, riprendo a salire gradualmente. Se la quota energetica di calorie in più ritorna a quella che avevo prima, so che per quel tipo di allenamento, per la mia situazione attuale, quella è la mia massima quota calorica sostenibile, ovvero le calorie in eccesso che sono controproducenti per la fase di massa, perché noi sappiamo che mettere su più grasso non è un vantaggio nella fase di massa, perché i guadagni di massa magra sono molto molto simili con un leggero eccesso energetico rispetto che un eccesso energetico molto molto importante. Quindi, siccome il muscolo non può crescere più di una certa velocità durante la fase di massa, mentre il guadagno di grasso è molto molto più rapido, io devo mantenere sempre un rapporto tra i due. Nel momento in cui il grasso cresce eccessivamente rispetto alla massa magra, è una quota energetica eccessiva e io devo tenermi sotto. Quindi trovare la massima quota calorica sostenibile può essere interessante per la persona per conoscere quant'è il suo eccesso energetico ideale.
Ottimo, tutto chiaro, direi. Piccola magari considerazione che posso fare è, correggimi se sbaglio, potrebbe essere comunque interessante anche per una corretta riuscita di queste fasi di reset metabolico, tenere monitorato laddove non si faceva prima la componente, deliberata della NEAT, che noi adesso utilizziamo il contapassi, no? Che adesso va molto di moda. Potrebbe essere interessante perché se ci deve essere comunque questo giochino di risalita calorica graduale, secondo me in un primo momento ci può essere una risposta spontanea da parte della persona che mangia di più e si muove di più e magari non se ne accorge nemmeno, no? E magari strada facendo potrebbe essere interessante laddove già non lo si faceva, introdurre un conteggio controllato appunto. Di quanto ci si muove durante la giornata, proprio per cercare comunque di tollerare sempre di più meglio le calorie introdotte, perché nel senso, una volta che tu inizi a mangiare di più, non è che tu magicamente, no, cioè, mangi di più e non ingrassi ad oltranza, nel senso, ci deve sempre essere una commissione da parte di entrata e spesa e uscita, ok? Da questo punto di vista, come considerazione che così ci tenevo a fare, era che comunque il monitoraggio appunto della NEAT, che poi bisognerebbe approfondire perché la NEAT non è solamente i passi giornalieri, però quella componente della NEAT che noi tracciamo attraverso i passi giornalieri potrebbe essere interessante da, diciamo, appunto enfatizzare durante questa fase di reset.
Sì, aggiungo alla tua aggiunta questo. Uno si chiede: ma se io mangio di più e mi muovo, consumo di più, qual è la differenza? Che a parità di bilancio energetico, più io mi sono mosso e più ho migliorato il mio partizionamento calorico verso la parte magra del mio corpo e non la parte grassa. Faccio un esempio, ammettiamo al contrario, che è più semplice da comprendere, ammettiamo di avere 2500 calorie di TDE e di creare un deficit energetico di X, di 500 calorie, di 300 calorie, di quello che vogliamo, tanto non è importante, uno soltanto attraverso la dieta, l'altro attraverso la dieta e l'allenamento in palestra. Qual è la differenza? Che io quando vado a creare un deficit energetico vado a migliorare la sensibilità insulinica di tutti i tessuti del mio corpo. Quindi migliora la sensibilità insulinica a livello muscolare, migliora anche la sensibilità insulinica degli adipociti. Il problema è che quando noi dimagriamo è che stiamo migliorando sì la nostra sensibilità, ma anche gli adipociti diventano più bravi a captare i nutrienti. Se io invece questo deficit lo induco anche grazie all'allenamento, migliora anche la sensibilità insulinica degli adipociti, ma il rapporto è a favore dei miociti, delle cellule muscolari. Quindi la stessa cosa avviene anche con l'eccesso. È vero che io vado a pareggiare le calorie muovendomi di più, perché però se io mi muovo di più, si è visto che la sensibilità insulinica è influenzata anche dal NEAT. Più l'attività è intensa e più il beneficio sulla sensibilità insulinica è alto, ma anche il semplice muoversi ha un effetto positivo sulla sensibilità a livello muscolare. Quindi comunque poi non dobbiamo arrivare a fare 20.000 passi, 10.000 cose, perché poi anche lì c'è un equilibrio oltre il quale diventa inutile diventare iperattivi per cercare di bilanciare un eccesso energetico che non riusciamo comunque. Però l'idea di aumentare l'attività fisica è proprio quella di cercare di migliorare il partizionamento di quello che mangiamo verso la parte magra e non verso quella grassa.
Perfetto. Ok, io quindi ragazzi, questa era l'ultima domanda. Vi ringrazio appunto per essere stati in nostra compagnia. Ci tenevo a far parlare un attimino molto brevemente ad Andrea di quella che sarà l'acropoli che a brevissimo prenderà vita. Quindi vai
Sì.
pure Andre, un attimino, insomma, spendi due parole su questo progetto, secondo me molto molto bello e
Allora,
interessante.
noi avevamo la necessità, siccome tantissime persone ci chiedono i riferimenti bibliografici di quelli di quello che diciamo, ci chiedono di approfondire alcuni temi, ci chiedono di essere messi in contatto con determinati esperti. Noi siamo ben felici di fare tutto questo, ma ovviamente nel momento in cui cerchiamo i riferimenti bibliografici, ci leggiamo l'intero studio, eccetera, eccetera, questo richiede tempo e vogliamo guadagnarci da questa roba qua. Quindi a giugno ripartiamo con la nostra rivista a carattere scientifico e sarà questa volta in formato digitale e come bonus a chi si abbona avrà la possibilità di accedere a un'area privata del nostro sito chiamata come la rivista Acropoli Invictus, in cui noi ogni settimana chiamiamo un professore universitario, chiamiamo un medico, chiamiamo un ricercatore, chiamiamo un preparatore, chiamiamo tutta una serie di esperti che vanno a fare gli approfondimenti e quindi chi si abbona alla rivista, in realtà l'abbonamento alla rivista ognuno si paga il mese, quindi se vi piace avete pagato il mese, se il mese dopo non vi piace più, vi togliete, quindi non siete neanche obbligati a fare l'annuale. Ecco, quindi siamo sicuri che proprio per questo il prodotto sia buono e che chi lo prova avrà tutta l'intenzione nel continuarlo. Quindi, se vi allenate con la testa, con il cuore e con il fegato, l'Acropoli Invictus è la fortezza che fa per voi e in cui troverete persone come voi. Ecco, grazie di avermelo fatto dire, Nicolò. E ci
Ottimo.
vediamo con il prossimo podcast.
Ottimo, quindi grazie a tutti ragazzi e ci vediamo a un prossimo episodio.
Alla prossima.